Radio Immagina.
Gli approfondimenti con Radio Immagina Live per tornare a parlare della campagna vaccinale, naturalmente della lotta al Covid, guardando naturalmente a quella che sarà poi la partita per il Quirinale, per il futuro capo dello Stato. Allora, intanto ancora un buon pomeriggio e bentornati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Buon pomeriggio e bentornato all'onorevole Lico Borghi. Salve, grazie per essere
buongiorno.
Con noi. Lo ricordo, è il responsabile politica e sicurezza della segreteria del Partito Democratico, è anche membro del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Come è iniziato questo 2022, onorevole Borghi?
Beh, direi piuttosto scoppiettante, mi pare, almeno dal punto di vista politico.
Sì, ne parleremo quest'oggi. Allora, se è d'accordo, io vorrei partire dalla questione Covid, perché insomma la situazione nel nostro paese, come nel resto del mondo, è tutt'altro che risolta, no? In Italia ci sono oltre 1 milione di cittadini contagiati, il 22% di questi ha tra i 30 e i 59 anni. C'è un paese in difficoltà, penso semplicemente per esempio al trasporto locale, che è rallentato dalle assenze. Trenitalia ha tagliato il 5% dei treni regionali, questo tanto per far capire a chi ci sta ascoltando di che cosa parliamo. Negli ospedali 10.000 infermieri sono positivi e vengono sostituiti in questi giorni con il personale nelle RSA. A che punto siamo, onorevole Borghi, e della campagna vaccinale e della lotta al Covid? Lei l'ha capito?
Ma noi siamo dell'opinione che, esattamente sulla base delle misure discusse in cabina di regia, bisogna prepararsi a fare il passo successivo, che per il Partito Democratico è l'obbligo vaccinale, oltre che a un parziale ritorno allo smart working, che è una delle due condizioni, insieme con l'obbligo, per affrontare la variante Omicron che ci sta creando dei problemi. Si discute in queste settimane, domani c'è un importante consiglio dei ministri. Per quel che ci riguarda, noi siamo come sempre, per rimanere sulla base delle indicazioni della scienza. La scienza ci dice che la terza dose del vaccino è l'arma più efficace per contrastare la variante Omicron. E peraltro in Europa ci sono due strade per scegliere come combattere Omicron. Alcuni paesi, penso alla Germania, penso all'Austria, hanno introdotto il lockdown dei noi non vaccinati. Dal nostro punto di vista, anche per evitare di creare la frattura sociale di cui taluni parlano, occorre che lo Stato si carichi della responsabilità di questa scelta davanti ai cittadini, come ha detto il segretario Letta, e quindi riteniamo che siano mature le condizioni per disporre un obbligo vaccinale diffuso.
Senta Borghi, lei pensa che questa misura, insomma, l'eventuale obbligo vaccinale, possa trovare d'accordo anche le altre forze che compongono l'attuale maggioranza di governo?
Guardi, noi ne stiamo discutendo esattamente in queste ore. Quello che è certo è che il tempo degli alibi, dei distinguo e dei rinvii è finito. Ognuno si deve assumere una responsabilità quando si è al governo. Non si può né traccheggiare, né rinviare, né nascondersi, e di fronte alla situazione per come è andata sviluppandosi, noi che siamo una forza politica responsabile abbiamo ritenuto di dover mettere sul tavolo una proposta concreta che vada nella direzione di aumentare la sicurezza per tutta la nostra comunità. Peraltro ci pare che il presidente Draghi abbia perfettamente colto il senso della nostra proposta. Non siamo gli unici, penso a importanti dichiarazioni di ministri come il ministro Patuanelli, la ministra Gelmini, il ministro D'Incà, e quindi nelle prossime ore crediamo che il dibattito potrà svilupparsi in maniera positiva anche nei confronti delle altre forze politiche.
Senta Borghi, è giusto rinviare il ritorno in classe, la riapertura delle scuole di 20-30 giorni, come qualcuno chiede? Penso al presidente della regione Campania, De Luca.
No, noi siamo dell'opinione che la scuola debba riaprire in presenza. Non siamo favorevoli all'allungamento delle vacanze di Natale o al ritorno alla didattica a distanza. Il tema delle scuole è uno dei temi focali su cui si concentra la capacità di un paese di tenere insieme i diritti fondamentali, che sono quelli al lavoro e allo studio da un lato e alla salute e alla sicurezza dall'altro. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare.
Va bene, staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni, partendo insomma da questo Consiglio dei Ministri che ci sarà nelle prossime ore, come lei, Borghi, ricordava. Lei ha capito se insomma si può parlare di un virus, in particolare della variante Omicron, come qualcosa che si trasforma, si concretizza in un qualcosa che è poco più di un raffreddore per i vaccinati, soprattutto per quelli che hanno ottenuto le 3 dosi del vaccino?
Ma gli scienziati ci stanno dicendo 2 cose. Il primo è che Omicron ha un'incidenza minore rispetto all'impatto di Delta sugli ospedalizzati. Siamo a 1/3 di ospedalizzati rispetto agli infettati dalla variante Delta, e questo è un dato positivo. Il lato negativo però è che Omicron si diffonde in maniera molto più veloce, molto più rapida e capillare, e quindi bisogna evidentemente mantenere molto alta l'attenzione, soprattutto in presenza di una platea ancora rilevante, parliamo di 5 milioni di italiani che non si è vaccinata, circa l'8% della popolazione complessiva del nostro paese.
Ma lì è possibile recuperare qualcosa, secondo lei, Borghi?
Cioè, dal nostro punto di vista sì, proprio perché molti hanno detto che si sarebbero vaccinati in presenza di obbligo vaccinale, e quindi riteniamo che l'introduzione di una misura di questo genere andrebbe ancora di più a diminuire la platea dei non vaccinati, che è un doppio problema. È un problema per i non vaccinati perché i dati, ancora una volta la scienza ci dicono che è proprio tra i non vaccinati che Omicron sta creando seri, serissimi problemi, e perché con una platea di non vaccinati così ampia il virus naturalmente continua a diffondersi e continua purtroppo ad attecchire.
Certo. Senta, Borghi, ma questa riduzione della quarantena o cancellazione della quarantena, no, per chi ha avuto 3 dosi di vaccino, non rischia, secondo lei, questo allentamento, no, delle misure di complicare la vicenda? Oggi leggevo, per esempio, su Corriere della Sera un interessante articolo che ricordava come in Europa ci siano 100 milioni di casi, no, di positività, anche se però nessun governo spinge più per chiudere, quindi si cerca di restare in una possibile normalità. Lei che impressione ha?
Ma intanto partiamo ancora una volta dai dati scientifici. Le misure che sono state messe in campo e che lei ricordava sono state stabilite su una base di una elaborazione, di una discussione in cabina di regia, e non sono naturalmente il frutto di una estemporaneità, e il Partito Democratico è sempre stato dalla parte di chi diceva: non politicizziamo, non rendiamo ideologica la discussione attorno alle misure per la prevenzione dal virus, ma teniamoci il più possibile alle indicazioni che ci arrivano dalla scienza. Poi non vi è dubbio che c'è un altro dato, quello che ricordava anche ieri un politologo importante come Joschka Munk sulla Stampa, e cioè il fatto che dal punto di vista sociale noi stiamo entrando dalla logica pandemica alla logica endemica, cioè in qualche misura il corpo sociale del nostro paese si sta adattando ad una situazione che è anche in mutazione, e che quindi immagina che il 2022 non sia l'anno del lockdown, delle chiusure, delle restrizioni, ma sia l'anno dell'adattamento e della nostra capacità di convivere con una situazione che andrà progressivamente affievolendosi, se saremo in grado di mettere in campo quelle misure di profilassi e di tutela sanitaria che naturalmente saranno la precondizione perché questo avvenga, senza dimenticarci che finché non ci sarà una campagna vaccinale allargata, per esempio anche ai paesi che confinano con l'Italia, non ci si potrà sempre ritenere immuni.
Certo, io ricordo, per chi si fosse messo solo in questo momento all'ascolto, che siamo in collegamento con l'onorevole Borghi, che è responsabile di politica e sicurezza della segreteria del Partito Democratico. Parliamo un po' di Quirinale, Borghi?
Beh, direi che sarà l'argomento.
Appunto, insomma, argomento diciamo scontato in qualche modo. Allora, la vorrei riportare all'intervento, al discorso, all'ultimo discorso da capo dello Stato di Sergio Mattarella, perché tra le tante cose c'è stato un vero e proprio appello rivolto ai giovani. Sentiamo.
Pensando al futuro della nostra società, mi torna alla mente lo sguardo di tanti giovani che ho incontrato in questi anni. Giovani che si impegnano nel volontariato, giovani che si distinguono negli studi, giovani che amano il proprio lavoro, giovani che, come necessario, si impegnano nella vita delle istituzioni, giovani che vogliono apprendere e conoscere, giovani che emergono nello sport, giovani che hanno patito a causa di condizioni difficili e che risalgono la china imboccando una strada nuova. I giovani sono portatori della loro originalità, della loro libertà. Sono diversi da chi li ha preceduti e chiedono che il testimone non venga negato alle loro mani. Alle nuove generazioni sento di dover dire: non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro, perché soltanto così lo donerete alla società.
Allora, Borghi, così Sergio Mattarella il 31 di dicembre. La domanda che le faccio, insomma, una domanda semplice, insomma, forse banale: si sta facendo abbastanza per i giovani? Penso per esempio alla partita sul recovery.
Beh, intanto mi faccia dire che con queste parole una volta di più il presidente Mattarella ha dimostrato da una parte la sua statura, la sua grande cifra istituzionale e vorrei aggiungere anche politica, morale ed umana. Il fatto di aver voluto dedicare delle parole così significative ai giovani, richiamando peraltro in un altro passo del suo discorso quella bellissima lettera del professor Carmina di Ravanusa, deceduto purtroppo in un drammatico evento nei giorni scorsi, sta a testimoniare anche una indicazione molto precisa per la politica. Noi come Partito Democratico abbiamo cercato di fare la nostra parte, come noto, grazie ad una iniziativa del PD, che vi è un vincolo all'interno delle assunzioni che saranno realizzate mettendo a terra i fondi del PNRR del 30% per giovani e per donne. Ma questo non deve essere il punto di arrivo, è solo il punto di partenza di una reimpostazione delle nostre politiche pubbliche che mettano al centro questo tema, partendo da un elemento essenziale, e cioè il fatto che noi oggi viviamo in una società nella quale i giovani sono una minoranza ed è la prima volta che questo avviene nelle nostre società, dove il fatto che i giovani fossero la maggioranza determinava ipso facto un meccanismo, di sostituzione, di rinnovamento, di ricambio anche generazionale in determinati contesti. La modifica della struttura sociale della nostra società, scusate il bisticcio di parole, determina il fatto che debbano cambiare anche le politiche pubbliche. Sicuramente per quel che ci riguarda, il tema dei giovani insieme con il tema della questione femminile è una delle grandi questioni, perché è da questo peraltro che si vede anche la qualità di una economia oltre che la modernizzazione di un paese. I paesi che hanno il più alto tasso di economia giusta sono i paesi che hanno il più alto tasso di occupazione femminile e giovanile.
Certo. Va bene, staremo a vedere, insomma, noi come Radio Immagina, poi lo sa, no? Daremo conto di quello che è lo stato d'avanzamento dei lavori. Ricordavamo qualche minuto fa rispetto alla partita recovery, le leggo quello che pubblica adesso la stampa sulla propria home: l'Italia passa all'incasso chiesti all'Unione Europea altri 21 miliardi del PNRR. Senta Borghi, però la prossima settimana si inizia a fare sul serio, no? Con la partita Quirinale. Il 13 c'è questa riunione congiunta dei gruppi parlamentari, c'è la direzione del Partito Democratico, là diciamo verranno poi formalizzati in qualche modo anche, no? Verrà formalizzato il cammino, no? Lungo il quale il Partito Democratico intende muoversi nei prossimi giorni. A che punto è la situazione?
Ma guardi, lei ha fatto molto bene a mettere insieme questi due aspetti. Il primo, il fatto che si chieda la seconda tranche da 21 miliardi del PNRR significa che l'Italia sta marciando, il governo sta funzionando, la maggioranza che ha approvato anche la legge di bilancio nei termini previsti conferma le cosiddette milestones, cioè le pietre millenarie, no? Che segnano il percorso. Quindi gli impegni che ci siamo sin qui assunti vengono onorati, però non dobbiamo in alcun modo dormire sugli allori. Bisogna sempre ricordarsi, e questo è uno degli elementi che devono essere messi al fondo della scelta che si farà sul Quirinale, di due aspetti fondamentali. Il primo è che il PNRR non sono i soldi che vengono trovati nel pozzo di San Patrizio, sono debiti che vengono contratti da altri cittadini dell'Europa per conto nostro, e quindi noi dobbiamo dare fiducia a coloro i quali sui mercati sottoscriveranno quel debito per consentirci di fare degli investimenti, anche perché, e questo è il secondo elemento, per far fronte ai gravi danni della pandemia il debito pubblico italiano nel corso di questi anni si è dilatato, è aumentato del 25%. Se noi non daremo all'esterno e all'interno una capacità di risposta con una figura estremamente autorevole su cui sia possibile far convergere contemporaneamente il senso dell'unità nazionale, della coesione sociale, dell'altra capacità di rappresentazione internazionale del nostro paese, noi rischiamo che questi elementi possano essere messi in discussione e non possiamo assolutamente permettercelo.
Senta, ha detto la ministra Gelmini che un'eventuale salita al colle di Silvio Berlusconi pacificherebbe il paese. Lei, Borghi, come risponde?
Guardi, io capisco che per contratto la ministra Gelmini debba dire questo. La candidatura di Silvio Berlusconi è altamente inopportuna. E non mi faccia elencare le motivazioni per le quali dovrei declinare questa definizione, che però sono tutte dentro nella storia, negli atteggiamenti e nei comportamenti di una figura politica che è stata ed è divisiva e che non è in condizione di poter rispondere a quell'identikit al quale facevo riferimento in precedenza, con tutto il rispetto naturalmente per la persona, per il ruolo politico e per la forza politica che rappresenta.
Certo. Senta, Borghi, ma come dire, i tempi sono maturi per eventualmente reggere una donna al Quirinale, secondo lei?
Beh, sarebbe un bellissimo segnale. Quello che è certo è che noi non dobbiamo fare un casting per il Quirinale, noi dobbiamo fare un'operazione nella quale identificare una persona che abbia una serie di determinate caratteristiche, partendo peraltro dal perimetro dell'attuale maggioranza di governo. È un po' come fare un algoritmo: se poi alla fine una delle variabili di questo algoritmo dovesse essere una persona di sesso femminile, sarebbe la ciliegina.
No, le ho chiesto questo perché ha visto ci sono stati tanti appelli, no? dalla Maraini a Luciana Litizzetto, no? A Fiorella Mannoia, insomma sono state molte a chiedere una donna al Quirinale. Allora, insomma, mi sembrava giusto chiedere anche di questo.
Sono appelli assolutamente condivisibili che devono essere inseriti all'interno delle caratteristiche di fondo, perché l'elezione del Presidente della Repubblica è l'individuazione di una figura, di una persona che ha una serie di caratteristiche che devono essere messe tutte in quanto insieme in una logica di sintesi.
Certo. Senta, Borghi, ma lei pensa che la questione Covid possa condizionare anche la partita Quirinale? Insomma, perché lì si parla di oltre 1000 persone, no, che si dovrebbero ritrovare negli stessi giorni in un unico luogo.
Beh, sicuramente questo è un tema che è alla base anche dell'organizzazione dei lavori del Parlamento, ma più in generale io auspico che anche tenuto conto del fatto che il Paese, quando il Parlamento sarà chiamato a esprimersi per il Presidente della Repubblica, sarà purtroppo in una condizione ancora di pandemia, che questa circostanza spinga ancora di più verso una individuazione molto rapida di una figura estremamente autorevole e largamente condivisa. Credo sarebbe il miglior segnale e il miglior servizio che la politica può dare al paese in questo momento.
Va bene, saremo a vedere. Senta Borghi, un'ultima cosa, visto che siamo quasi in chiusura, le parole di Massimo D'Alema di ieri, insomma, che hanno fatto molto, molto rumore, no? C'è stata, oggi riportano i giornali, una profonda irritazione del Partito Democratico. D'Alema ha parlato di un partito guarito dal renzismo. Lei che cosa si sente di dire oggi?
Ma guardi, innanzitutto che quelle parole sono state una caduta di stile. Una fase politica, ancorché non condivisibile per taluni, è sempre una fase politica, non può essere in alcun modo paragonata ad una malattia. Detto ciò, il PD è nato per essere il partito dei progressisti e dei riformisti. Abbiamo avuto ragione noi a restarci, oltre che a fondarlo, evitando delle scissioni da una parte o dall'altra. Il fatto che oggi D'Alema consideri l'approdo nel Partito Democratico come un'unica scelta possibile significa che avevamo ragione noi e che in passato ha avuto torto lui. Però dobbiamo andare avanti, perché il mondo non si ferma sugli schemi del passato. Il PD oggi è guidato da una leadership nuova e, se permette, anche da un gruppo dirigente che si sforza di fare sintesi e di non tornare alle divisioni del passato. Dobbiamo andare avanti.
Va bene Borghi, allora grazie per essere stato con noi, ci risentiremo nei prossimi giorni, insomma, quando appunto, quando si inizierà poi a parlare sul serio di Quirinale. Ricordo che eri responsabile politica e sicurezza della segreteria del Partito Democratico. Buon lavoro Borghi, a presto.
Grazie a voi.